Siamo Roberta
e Costanza,
consulenti della relazione uomo-animale, e questo è il podcast dei miracoli.
Beh dai, non esageriamo, ma se ci ascolterete vi daremo le risposte a tutte le domande sui cani, anche a quelle che non avreste mai avuto il coraggio di fare. Dog Talks. Buongiorno bella gente, inauguriamo oggi una serie di puntate sulle credenze popolari, ciò che arriva alle orecchie di tutti quando si parla di cani.
Prendo un cucciolo così lo cresco come voglio io.
Miti da sfatare. Abbiamo pensato di iniziare questa serie di puntate sulla credenza popolare più radicata nella testa delle persone, ossia che come primo cane, in generale, sia sempre meglio adottare un cucciolo, perché lo cresco come voglio, si affeziona alla famiglia e se c'è un bambino in casa, benissimo, così crescono insieme. Ecco, noi con questa puntata vorremmo fare in modo che le persone si soffermino a pensare che anche con tutte queste premesse non è detto che le cose vadano come noi ci prefiggiamo, perché il cane, come adesso spiegherà benissimo Roberta, è dotato di una personalità sua propria, quindi non è detto che noi prendiamo un cucciolo e questo cucciolo diventerà quello che noi ci aspettiamo e che quindi aderisca perfettamente alle nostre aspettative.
In effetti, quando noi adottiamo un cane, non adottiamo un blocchetto d'argilla plasmabile come vogliamo noi. Questo né che il cane sia un cucciolo, né che sia un adulto o un anziano. Quindi nella credenza popolare, perché il cucciolo? Perché il cucciolo è giovane, si può educare come si vuole, mentre invece non è così. Certo, è vero, un cucciolo deve sperimentare ancora tutto nella vita. Questo però non vuol dire che noi gli possiamo far sperimentare quello che vogliamo e lui si adatterà benissimo, perché ogni cane, ma esattamente ogni individuo dotato di personalità, quindi che sia un umano, che sia un cane, un gatto o un rinoceronte, avrà la sua individualità e la sua personalità.
Partiamo Roberta, secondo me analizziamo un attimo quelli che sono le motivazioni che spingono una famiglia a preferire un cucciolo a un adolescente, un adulto, un anziano. Allora, il bambino cresce insieme al cane, no?
Ok.
Quante volte lo sentiamo dire?
Un'infinità di volte.
Ma questa credenza si basa su un presupposto totalmente sbagliato.
Ma soprattutto anche sul fatto, oltre che sbagliato, di un non conoscere l'età e le tappe evolutive del cane. Allora, partiamo dal presupposto che una famiglia che ha un bambino dovrebbe conoscere le fasi evolutive del proprio bambino.
Sì, perché almeno l'esperimenta.
Infatti, l'esperimenta e anche lì ci si fa guidare, perché il bambino viene seguito da un pediatra, perché il bambino viene seguito da un maestro e via discorrendo. Stessa cosa bisognerebbe conoscere anche quando si decide di adottare un animale in casa con noi. E quindi è importante sapere che un cucciolo non può crescere parallelamente insieme a nostro figlio con le stesse tappe evolutive. Perché? Perché un cucciolo dagli 0 ai 5 mesi, indicativamente, poi dipende dalla stazza e dalle razze o mix di razze che il cane ha all'interno, diciamo che dagli 0 ai 5 mesi il cane è un cucciolo, poi dai 5 mesi inizia l'adolescenza e l'adolescenza va avanti fino a anno e mezzo. Diciamo che ai 2 anni si è conclusa la fase giovanile del cane e a 2 anni un cane è adulto a tutti gli effetti.
Quindi mi viene da pensare, se un bambino si trova a nascere in una famiglia in cui c'è un cucciolo di 3 mesi, diciamo 2 mesi,
sì.
Ok, quanto tempo passerà con un cucciolo in 3-4 mesi?
Ma diciamo che
5.
Se il bambino è neonato, quando inizia a vedere meglio, il cane è già adolescente.
È già adulto, sì, esatto.
Adolescente. Già adolescente. Poi va da sé che quando il bambino può iniziare ad interagire col cane, ovviamente seguito, aiutato e veicolato dagli adulti della famiglia, il cane è già un adulto. Questo non vuol dire che è sbagliato, ma... No, quella diceria per tale per cui è stato preso un cucciolo perché crescono insieme, ecco che non ha più senso di esistere.
Invece un cucciolo si affeziona maggiormente alla famiglia rispetto a un cane adulto?
Allora, in primis questa cosa non è corretta, perché la base su cui noi lavoriamo è proprio cercare di instaurare un buon rapporto tra umano e cane all'interno del nucleo familiare. Noi vediamo che non necessariamente le persone a cui vogliamo più bene sono le persone che abbiamo conosciuto da bambini. Ci sono delle persone che conosciamo da molto poco e, eppure ci affezioniamo e diventano magari i nostri migliori amici. Stessa cosa può avvenire durante la vita con il nostro cane.
Ma io quindi... posso portare la mia esperienza, perché io ho due cani, ne ho adottato uno che lui aveva 3 mesi e ne ho adottato un altro dopo svariati anni in età più che diciamo adulta, perché aveva 7 anni, e non vedo differenza, adesso sono altri tanti che viviamo insieme e non vedo alcuna differenza rispetto alla relazione con me tra uno e l'altro, nel senso, mi spiego meglio, una differenza c'è, ma non è una differenza legata a quanti anni sono che loro vivono con me o uno è stato adottato da cucciolo e l'altro da adulto. La differenza è radicata nel loro carattere e quindi nel modo in cui loro si relazionano a me. Uno è più diciamo esplicito, è più estroverso, l'altro è più introverso e quindi ha un modo di dimostrarmi il suo affetto un pochino più sottile, ma non perché è stato adottato da adulto, perché la relazione si crea, altrimenti dovremmo dire che noi ci dobbiamo fidanzare da piccoli, altrimenti se ci fidanziamo a 40 anni non riusciamo a dare lo stesso affetto al nostro fidanzato o al nostro partner. Questo non avrebbe senso. I legami di affetto si creano in qualunque fase della nostra età, della vita, e quindi anche questo vale anche per i nostri cani.
Assolutamente, anche perché io ho anch'io avuto esperienze sia di adozioni di cani adulti che di cani cuccioli, e assolutamente la vita che ho avuto con loro e che sto adesso avendo con un altro cane non mi ha dato maggiore o minore affetto. Semplicemente, come dice Costanza, è una relazione, un rapporto diverso, e non vuol dire più o meno intenso. Dipende proprio dall'unicità del cane che abbiamo davanti, del soggetto che abbiamo davanti, e qui bisogna valutare non tanto l'età del cane, ma il cane che è più idoneo a noi in questa fase di vita, cioè nella fase della vita in cui decidiamo di adottare un cane. Dobbiamo metterci in ascolto, studiare, perché bisogna studiare l'etologia del cane, i comportamenti, la razza, le motivazioni. Poi sono tutti argomenti che affronteremo e snoccioleremo durante i vari episodi del podcast, ma indubbiamente una cosa importante è mettersi in ascolto. Di che cosa, o meglio, che cosa in questo momento noi possiamo dare a un cane e che cosa il cane può dare a noi? È molto importante riuscire a rispondere a queste domande per avere poi un compagno di vita felice, appagato, soddisfatto, e automaticamente anche noi lo saremo altrettanti.
Questo argomento si riassume nell'adozione consapevole. Perché chi decide di far entrare un cane nella propria famiglia è giusto che studi, ma anche se non prende una laurea può farsi aiutare dai professionisti. In canile, in alcuni canili ci sono dei professionisti che seguono le adozioni, oppure ci sono gli educatori, ci sono gli istruttori, che possono accompagnare la famiglia nella scelta del cane.
E qua vi suggeriamo, se non l'avete ancora fatto, di ascoltare la precedente puntata in cui abbiamo un po' spiegato quali sono le figure professionali in cinofilia, perché è importante non farsi aiutare dal vicino di casa. Boh, magari il vicino di casa è un istruttore, esatto, super qualificato, però è importante riuscire a comprendere a quale figura di riferimento ci si può riferire. Magari possiamo anche chiedere al nostro medico veterinario, perché il medico veterinario spesso conosce istruttori, educatori, operatori del settore che possono darci una mano, oppure magari il nostro veterinario, siamo così fortunati ad avere un medico veterinario esperto, sicuramente conosce le tappe evolutive del cane, ma magari anche un medico veterinario esperto in comportamento e ci può dare delle indicazioni aggiuntive. In ogni caso, come diceva Costanza, è fondamentale riuscire a compiere un'adozione consapevole, e per far sì che la nostra adozione sia consapevole dobbiamo prendere in analisi tantissimi fattori. Di questi fattori magari noi che siamo coinvolti emotivamente non li vediamo tutti, non riusciamo a capire se in questo momento è più idoneo per noi un cucciolo, perché magari abbiamo il nostro lavoro ci consente di portare fuori il cane ogni 2 ore nell'arco del giorno e della notte, perché non so se lo sapete, ma un cucciolo non riesce a controllare la pipì e la cacca. Quando scappa, scappa, è un po' come il Natale, quando arriva, arriva. E di solito a un cucciolo arriva ogni 2 ore. Quindi abbiamo la possibilità di portarlo fuori ogni 2 ore? Oppure non abbiamo questa possibilità? Il cucciolo fa la pipì e la cacca in casa? Possiamo permettergli di fargliela fare senza mettere giù traversine? Perché? Dai, una piccola parentesi delle traversine, Costanza?
Ecco, le traversine non insegnano al cane a sporcare fuori, anzi ritardano tantissimo l'apprendimento, nel senso che con le traversine noi, famiglia, implicitamente diamo il consenso al cane di poter fare i bisogni in casa, gli diciamo in maniera indiretta: non ti preoccupare, falla qui che va bene lo stesso. Cosa che invece è sbagliata, perché ogni cane deve imparare che c'è un dentro e c'è un fuori, che dove si dorme e dove è la nostra casa non si fanno i bisogni, anche perché i cani in natura questa roba non la fanno.
Non sono mica degli zozzoni, eh?
Esatto.
Ne conosco altri, ma non i cani.
Esatto. E quindi bisogna portarli fuori. Mi fanno ridere molti miei clienti che mi dicono: ma il cane non impara a fare i bisogni fuori. Ho capito. Quante volte uscite? Boh, un paio. E come fa a imparare a fare i bisogni fuori se fuori non ci va? E quindi le traversine ritardano tantissimo l'apprendimento, possono essere comode perché invece di pulire il pavimento quando il cane ha fatto la pipì la tiriamo su così, ok, ma pensiamo come paghiamo questa comodità. La paghiamo con molti mesi in più di ritardo nell'apprendimento.
E poi, così, una piccola chicca sulle traversine: quando iniziamo a decidere di togliere le traversine, o meglio, quando alcuni proprietari, giustamente perché il mercato vende tipologie di traversine di ogni specie, grandi, piccole, triangolari, quadrate, rettangolari, ma quando si decide che è arrivato il momento di togliere la traversina, solitamente il cane dov'è che fa la pipì? Sui tappeti, perché è la cosa più simile che c'è in casa che ricorda la traversina.
Io in questa fase non voglio prendere in considerazione i cani che non escono e fanno i bisogni solo sulle traversine.
Anche perché abbiamo detto che un proprietario, prima di prendere il cane, deve un minimo studiare quelli che sono i bisogni etologici del cane. Il cane deve uscire. Quindi questa roba, diciamo che proprio la mettiamo via e facciamo finta che non esista.
La diamo per assodata. Ecco, io l'unico utilizzo sano delle traversine lo vedo sul cane anziano, quando diventa incontinente, ma ne parleremo. Quindi ok.
Ok, quindi abbiamo detto che noi dobbiamo, prima di decidere di adottare un cane, che cane adottare, Vabbè, l'ideale è, potrebbe essere farsi seguire, ma in ogni caso abbiamo detto che ci sono magari dei punti sia magari di criticità, ma dei punti anche invece di vantaggio che noi abbiamo, che è bene eviscerarli e snocciolarli. Quindi il tempo, abbiamo tempo? Abbiamo tempo di portarli fuori così tanta volta, così tante volte durante una giornata? E quindi valuteremo cane adulto, cane cucciolo.
Perché poi, scusami Roberta, il cane adulto deve uscire, il cane cucciolo deve uscire più volte prima per imparare a fare i bisogni fuori.
E per lungo tempo, perché anche il cane adulto che noi adottiamo, inizialmente dovremo portarlo fuori tante volte in una giornata, perché si deve abituare, ovviamente, magari prima ha vissuto o libero per strada e quindi poteva far pipì quando voleva, non aveva degli orari prestabiliti, oppure stava in canile e quindi dove dormiva, dove mangiava, sporcava anche. Sicuramente c'è un momento di transizione, no? In cui noi dobbiamo avere pazienza, avere tanta pazienza. In un cucciolo dobbiamo averne molta di più, perché fisicamente lui non riesce a controllare questa cosa.
Infatti da qui io direi che, considerando che un cucciolo ha anche deve imparare ad avere il controllo dello sfintere, da qui toglierei il giornale, le sgridate, il muso nella pipì del cane, perché così impara, ma impara cosa? Cioè,
anche perché, così vi svegliamo un piccolo segreto, i cani non ci fanno i dispetti.
Questo
poi questo comunque ne parleremo, esatto. Questa è una cosa, anche questa molto gettonata, esatto. Quindi noi dobbiamo capire il tempo che abbiamo, dobbiamo capire anche in base alla nostra età,
alle nostre energie,
certo, sì. Noi siamo disposti e soprattutto abbiamo, giustamente come ha detto Costanza, tutte le energie da investire con un cucciolo che poi diventa un adolescente. Ed esattamente come gli adolescenti umani, e lo siamo stati tutti, è un periodo molto complesso, un periodo in cui ci si mette molto in discussione e si mette in discussione l'altro che vive con noi. Quindi nel nostro caso, quando eravamo adolescenti, abbiamo messo in discussione i nostri genitori, le persone che stavano, gli adulti che stavano con noi. I cani adolescenti mettono in discussione i proprietari, e quindi siamo disposti ad avere ancora più pazienza, perché se prima abbiamo parlato di pazienza, adesso altro che pazienza.
Abbiamo l'energia per corrergli dietro al parchetto quando decide che gli viene il momento di follia del cucciolo e corre come un pazzo?
Oppure la sera dopo la cena, solitamente c'è quel bel picco glicemico che i cuccioli hanno e iniziano a voler giocare fino allo sfinimento. Magari sono le 9:30 di sera, dopo una giornata di lavoro, siamo stanchi e invece bisogna soddisfare anche questo bisogno, perché questo è un bisogno del cane. Quindi capiamo, stessa cosa anche nell'adozione di un cane anziano. Un cane anziano necessita di tantissime energie, oltre che fisiche, anche emotive, perché noi sappiamo che un cane anziano si affeziona all'umano di riferimento tantissimo, tantissimo, anche se per poco tempo. Però noi dobbiamo essere consapevoli del fatto che un cane anziano ha bisogno di cure, anche di cure mediche magari, no? Perché spesso quando si adotta un cane anziano dal canile, può essere che già i volontari o le persone di riferimento con cui il cane è a stretto contatto tutti i giorni ci dicano che questo cane magari ha già delle patologie, e noi magari siamo assolutamente consapevoli e vogliosi di poterlo aiutare anche da un punto di vista economico.
Ma anche la pazienza, questo è un tema che mi tocca particolarmente perché i miei ormai sono diventati anziani, ed è un investimento anche psicologico. Perché? Perché comunque vedi che il cane piano piano, tra virgolette, degenera, no? Sia nel fisico che nella mente, e quindi bisogna essere pronti e forti, e quindi insomma, anche quelle sono energie mentali che bisogna capire se si hanno, se si possono investire.
Però è anche vero che molte volte, per degli stili di vita che alcuni nostri clienti fanno, noi siamo stati i primi magari a consigliare di adottare un cane anziano piuttosto che un cane giovane, adulto, adolescente, Cucciolo. Non esiste il meglio o il peggio, il giusto o lo sbagliato.
Perché la nascita di una relazione felice nasce da un buon accoppiamento, dalla creazione di un buon binomio. Quindi, prima Roberta aveva detto l'adozione consapevole, capiamo quali sono un po' i parametri che vanno visti e sono sicuramente l'età, in ragione del tempo che abbiamo a disposizione, quindi della nostra età, delle nostre energie, dei nostri impegni, quindi della nostra routine quotidiana. Le razze, il mix di razza, perché ogni razza, avremo degli incontri, delle puntate ad hoc, ha delle motivazioni e delle cose che gli piacciono fare, e bisogna capire se le stesse cose che piacciono a lui possono piacere a noi, perché altrimenti creiamo un binomio non felice. E poi, che passato ha avuto quel dato cane, che personalità quindi ha quel dato cane che noi andiamo a scegliere, perché magari si va in canile, ci si innamora di un cane che ha delle caratteristiche estetiche di un certo tipo, e però poi andiamo a analizzare tutti questi fattori e bisogna che ci sia qualcuno dall'esterno che ci dice sì, è bellissimo, ma non va bene per la tua famiglia. E poi la taglia, non è da sottovalutare la taglia, perché se il cane, come è vero, deve diventare un membro della famiglia, e allora se io ho la Smart e non voglio cambiare macchina, non posso cambiare macchina, non posso prendermi un cane di 45 kg, perché nella Smart non ci sta.
Sono tante piccole cose che fanno la scelta giusta o la scelta sbagliata. Ovviamente la scelta giusta è fondamentale per fare in modo che poi ci sia una vita bella, una situazione familiare appagante per tutti, perché ovviamente una famiglia felice porta ad avere un cane felice a sua volta rende felice e divertente la vita insieme.
Bene. Speriamo di essere riuscite a creare delle domande,
certo,
nelle teste di chi ci ascolta.
E quantomeno di far comprendere non la verità assoluta, che peraltro non esiste, ma far comprendere che oltre il cucciolo c'è di più. Si può adottare un cane non cucciolo e essere felici e innamorati del proprio cane.
Anche perché ogni età ha il suo fascino. Chiudiamo quindi questa puntata sperando di aver stimolato delle riflessioni e vi lasciamo il nostro indirizzo mail per qualsivoglia comunicazione, da dubbi, da domande, oppure
argomenti che volete sentire: dogtalks.podcast@gmail.com.
Scriveteci se avete voglia e noi risponderemo sicuramente, magari se ci proponete qualche argomento lo vedrete trattato nelle prossime puntate. Spegnete il telefono,
prendete il guinzaglio
e portate il cane a fare una passeggiata.
Alla prossima.
Idea e testi di Roberta Ponzoni e Costanza Desiderio, musiche originali ed editing audio di Saverio Nuzzi, copertina di Bruno Pontigia e Matilda Fabri. Dog Talks.